Benvenuto nel fantastico mondo della scherma. Tecnica. Prima giornata. Carlotta. Maestro Stefano, ma devo proprio farlo anch'io questo ripasso della scherma che comincia oggi? Maestro. Carlotta, hai fiducia in me? Vedi, l'esperienza insegna che quando dopo un'interruzione si riprende un'attività sportiva, è opportuno ripartire da zero. Resettare, come dici tu nel linguaggio dei computer, per poi ricostruire, magari approfondendo qualche aspetto, tutte le nostre conoscenze, cercando di mettere più ordine e più precisione nei nostri pensieri. Non ti scordare che la scherma prima si fa con la testa, poi con il corpo. Carlotta. Ma maestro, sono ormai 4 anni che faccio scherma e le cose le so già fare bene. Ti ricordi? Ho anche vinto una coppa in una gara. Maestro. Carlotta, lascia da parte la superbia. Non è da persone intelligenti e nella vita è solo un grosso freno a mano tirato, te lo assicuro. Hai mai sentito di quel detto che non si finisce mai di imparare? Non crederai mica che significhi soltanto che ci sono sempre cose nuove da scoprire. Sì, spesso vuol dire anche questo, ma c'è un altro significato che è importante che tu capisca. Quello che sappiamo già fare, possiamo cercare di farlo ancora meglio. Infatti, è molto difficile che qualcuno sia giunto in qualche campo alla perfezione. Ne conosci forse qualcuno, Carlotta? Lo so che ci vuole molta umiltà per rendersene conto, e non è certo facile capirlo, soprattutto alla tua età, ma devi fidarti di me. Carlotta. Sì, maestro, ma questo cosa c'entra con la scherma? Maestro. Te lo dimostro immediatamente. Dimmi, sai che cos'è la botta dritta? Carlotta. Certo, maestro, conosco questa azione. Quando vedo sul mio avversario un bersaglio scoperto, vado direttamente a colpirlo. Maestro. Bene. E di solito quante volte in un assalto tiri questo tipo di stoccata? Carlotta. Beh, quasi mai. È una stoccata troppo semplice per poter riuscire a colpire il mio avversario. Quando attacco, preferisco lavorare sul suo ferro con una battuta o ricorrere almeno ad una finta. Maestro. Lo vedi, Carlotta? La botta dritta è la prima azione che ti ho insegnato, la più naturale e la più semplice per chi comincia a tirare di scherma, ma tu praticamente non la usi mai. Non sarà forse perché credi di conoscerla a sufficienza ed invece ne ignori molti aspetti importanti? Te ne accenno solo qualcuno. Dare la precedenza al braccio armato, usare come propulsore soprattutto la gamba dietro, avvicinarsi all'avversario prima di partire in attacco, scegliere il tempo giusto, eccetera, eccetera. E tu, Carlotta, conosci tutte queste cose e le sai già applicare al tuo meglio? Carlotta, forse ho capito quello che mi vuoi dire. È come dici tu, non si finisce mai di imparare bene. Maestro, sono contento, perché finalmente sono riuscito a farti comprendere questo grande segreto che è importante conoscere non solo nella scherma, ma anche nella vita. E ti devo dire un'altra cosa. Questo ripasso non lo facciamo da soli, tu ed io, nella solita lezione individuale, ma lo facciamo con gli altri tuoi compagni, tutti insieme. Ci sediamo in circolo, parliamo, discutiamo e soprattutto andiamo sulla pedana per verificare quello di cui stiamo parlando. Ognuno può, anzi deve, dire la sua. Nota, Carlotta, ci sarò anch'io. Alla mia età, pur da maestro, non ho ancora finito di imparare. Ma non perdiamo più tempo. Marco, Tommaso, Elena, venite tutti qui con me e Carlotta. Ragazzi, siamo pronti per questo viaggio nella scherma? Allora tutti in carrozza, si parte. Prima fermata, le armi. Innanzitutto dobbiamo tenere presente che ogni arma è un vero e proprio attrezzo e come tale va conosciuto e usato nel migliore dei modi. Marco, un attrezzo come un martello? Maestro, sì, come anche una zappa, una lima o quello che vuoi. Marco, Saper usare bene il martello è importante, maestro. Le prime volte mi tiravo certe botte sulle dita. Ora però sono diventato bravo a colpire solo i chiodi e quando sbaglio giro il martello e so anche utilizzarlo per tirare fuori dal legno quelli che ho battuto male. Maestro, visto che è importante saper usare bene un attrezzo e conoscerne tutti gli usi possibili, ora vi spiego come si usa l'attrezzo arma. Quando si inizia a fare scherma, l'arma si impugna e basta, e dopo un po' che la teniamo in mano comincia a pesare. Poi quando il maestro ci fa eseguire un colpo, ci sembra di sbandare da tutte le parti. Consoliamoci. Dobbiamo rinforzare un po' i muscoli del braccio e soprattutto prendere confidenza col nostro attrezzo. Ma questo non possiamo farlo subito, ci vuole molto esercizio, quindi tempo e pazienza. D'altra parte, se anche i saltatori con l'asta riescono ad usare quella specie di palo così lungo, cosa volete che sia a confronto una delle nostre armi? Comunque, ci sono anche dei buoni consigli da dare subito a chi impugna un'arma. Chi se ne ricorda qualcuno? Elena. Io, maestro. Maestro, dici tutto, Elena. Elena. Mi ricordo che ci hai subito detto di non stringere troppo la mano sul manico. Maestro. Molto bene, questa è la cosa più importante. Perché se lo facessimo non potremmo poi maneggiare con destrezza e velocità la nostra arma. Lo sappiamo tutti che nella scherma non ci vuole eccessiva forza. Sono lontani i tempi di Excalibur, la spada di Re Artù, o della Durlindana di Orlando, quello furioso. Questi arnesi erano impugnati addirittura a due mani perché pesavano tantissimo. Poi qualcuno impiegò la polvere da sparo nelle armi e con l'archibugio addio alle corazze. Infatti, non occorrevano più armi pesanti per penetrarle, ora bastava un semplice pallettone sparato. Quindi alle ortiche anche gli spadoni, e tutti ad impugnare armi bianche leggere e maneggevoli per diventare più competitivi. Infatti, la velocità e la destrezza erano subentrate alla forza fisica. Anche nella scherma sportiva di oggi la maggior dote è l'agilità, possibilmente quella di un gatto. Ricordatevelo bene, ogni manifestazione di forza ritarda il colpo, cioè lo rallenta e quindi costituisce un vantaggio per il nostro avversario. Volete una prova inconfutabile? Ditemi se mai un gatto, che è un animale velocissimo, ha mai vinto una gara di sollevamento pesi. Marco. Ma maestro, i gatti non partecipano alle gare di sollevamento pesi. Maestro, sicuramente no, ma se partecipassero perderebbero sempre, eppure sono velocissimi. Mi raccomando quindi, in pedana siate dei gatti e non dei forzuti. Ora cominciamo pure a parlare in dettaglio della nostra arma e iniziamo da come si impugna. Ricordiamoci innanzitutto che le dita della mano hanno compiti differenti. Chi vuol dire qualcosa in proposito? Carlotta. Io, maestro. L'indice, il pollice ed il medio devono guidare la nostra lama, mentre l'anulare ed il mignolo hanno solo il compito di aiutare a sorreggere l'arma. Maestro. Tutto vero? Carlotta. Maestro, ci hai anche detto di stringere e allentare la nostra mano in differenti momenti. Maestro. Sì, Carlotta, ma diciamolo meglio. Quando si impugna l'arma, la nostra presa sul manico dipende da cosa stiamo facendo. Quando non c'è contatto con la lama dell'avversario, l'arma va tenuta con leggerezza, ma se ad esempio vogliamo fare una battuta e colpo, cambiamo l'uso del nostro attrezzo. E quindi cosa dovremmo fare? Carlotta. Stringere maggiormente la mano sul manico quando si batte e poi, dopo aver colpito il bersaglio, allentare di nuovo un po' la presa. Maestro. Perfetto, Carlotta. Questa è la famosa stretta in tempo dei trattati di scherma. L'importante è aver capito che la mano deve variare la presa a seconda del tipo di azione che impostiamo o che subiamo. Comunque, ripetiamolo ancora, per che è molto interessante, dobbiamo applicare poca forza e solo quando è necessario. Tommaso, le armi sono un tutt'uno o possiamo dividerle in varie parti? Tommaso, maestro, lo sanno anche i bambini del primo corso. Le armi sono composte dalla lama, dalla coccia e dal manico. Maestro, bene, ma sai aggiungere qualcosa? Tommaso, certo, la coccia serve a proteggere la mano dai colpi, l'impugnatura serve a tenere l'arma e la lama è quella parte con in cima la punta. Maestro, è un po' poco, Tommaso, roba da primo corso, proprio come hai detto tu prima. Ma non ti preoccupare, siamo appunto qui insieme per fare questo ripasso. Comunque, con formazione a parte, vi ho sempre raccomandato di usare il fioretto, la sciabola e la spada in un certo modo, ed ora è il momento di capire il perché. A scuola il professore di fisica vi ha sicuramente parlato delle leve, cioè di quei meccanismi e di quelle situazioni che sperimentiamo molto spesso nella vita quotidiana. Elena. Sì, mi ricordo del fulcro, cioè il punto di appoggio della leva, della resistenza, che è la forza da vincere, e della potenza, cioè la nostra forza applicata. Le leve, a seconda delle reciproche posizioni di questi punti, possono essere vantaggiose o svantaggiose, sono di primo, secondo e terzo genere. Maestro. Brava Elena, ti meriti un bel 10 in fisica. Ricordami di chiamare il tuo professore. Vedete ragazzi, la scherma non è un mondo a sé stante. Applichiamo i principi e le leggi che esistono anche al di fuori dello sport. Dovete rendervi conto che l'uomo non è un sommergibile con tante camere stagne. Non esiste, ad esempio, Elena schermitrice, poi Elena studentessa, poi Elena che gioca, eccetera, eccetera. È sempre la stessa Elena e ciò che sa o riesce a fare in un campo lo trasporta in tutti gli altri e viceversa. Riflettete su questo concetto, mi raccomando. Ma torniamo alle nostre armi. Sono leve che, sebbene utilizzate, sono vantaggiose. Questo, ragazzi, è il punto. Dobbiamo cercare di usarle sempre in questo modo e mi spiego. Nella lama dobbiamo distinguere tre parti. Quella forte, vicino alla coccia, quella media e quella debole, vicino alla punta. Capite ora perché mi raccomando sempre di usare la lama nel modo corretto? Se volete effettivamente dominare la lama dell'avversario con un vostro legamento, dovete utilizzare la parte forte della vostra lama su quella debole dell'antagonista. Si tratta solo di applicare una legge della fisica. Ma questo ripasso che stiamo facendo non serve solo a capire meglio in astratto, bisogna anche eseguire delle verifiche pratiche. Non dimenticate mai che lo schermidore è prima un teorico, ma poi deve passare all'applicazione pratica. Marco, vieni in pedana. Ecco, lega con la parte forte della tua lama la mia parte debole. Vedi? Sto cercando di spostare il tuo ferro con tutta la mia forza, ma pur essendo fisicamente più forte di te, non riesco a farlo. Ora effettuo io un legamento sbagliato, però, cioè uso la mia parte di lama medio-debole sulla tua parte medio-forte. Applica un po' di forza e cerca di contrapporti alla mia presa. Hai visto? Tu che sei il più debole fisicamente, riesci ora a spostare la mia lama e a trasportarla dove vuoi. Quindi, ripetiamolo ancora una volta, che non fa certo male. Il rapporto vincente tra le lame dei due schermidori non dipende dalla forza applicata, bensì dalla scelta del grado dominante. Qualcuno deve chiedere o dire ancora qualcosa sulla lama? No? Bene, aggiudicata la lama. A questo punto dobbiamo parlare della coccia, cioè, come è già stato detto, della parte dell'arma che deve proteggere la mano. Chi mi sa dire perché nelle tre armi ci sono tre cocce diverse? Carlotta. Io, maestro. Maestro. Siamo tutti orecchi, Carlotta. Carlotta. Le cocce sono diverse perché i bersagli delle tre armi non sono tutti uguali. Nella spada e nella sciabola la coccia è più grande perché deve proteggere la mano e l'avambraccio, che sono bersagli validi, mentre nel fioretto è più piccola perché tali bersagli non sono validi. Inoltre, nella sciabola la forma della coccia è diversa, anche perché in questa specialità le stoccate si possono tirare non solo di punta, ma anche di lama. La forma allungata della coccia, che si chiama elsa, serve appunto a proteggere la mano da tali tipi di colpo. Maestro, ottimo, credo di non poter aggiungere nulla. Brava. E ora di cosa dobbiamo parlare? Tommaso, abbiamo finito, maestro, perché del manico abbiamo già parlato prima. Maestro, calma Tommaso, possiamo aggiungere qualcosa? Già da un po' di tempo mi riproponevo di farvi un discorsetto, ragazzi. Quando vi ho fatto vedere per la prima volta il fioretto e la spada, vi ho mostrato le armi che tuttora usate. Vi ho detto che il manico era anatomico, in quanto si adattava alla forma della mano. Oggi voglio raccontarvi l'intera storia dei manici delle armi, almeno di quelli relativi alle armi sportive. Una cinquantina di anni fa, nelle specialità del fioretto e della spada, c'erano due prevalenti scuole di scherma, quella italiana e quella francese. La prima utilizzava armi con un manico detto appunto italiano, mentre la seconda si serviva del manico, guarda caso, francese. Ognuna delle due scuole aveva sviluppato delle tecniche particolari, appunto in relazione ai manici adottati, e spesso venivano organizzate delle sfide col fine di dimostrare la supremazia dell'una sull'altra. Guardate cosa vi ho portato oggi. Due fioretti, uno con manico italiano ed uno con manico francese. Di spada c'è solo quella francese. L'italiana è così tanto tempo che non si usa che non esiste più nemmeno come cimelio. Carlotta, tu hai preso il fioretto con manico italiano. Guardate, ragazzi, non converrà più usarlo, ma com'è bello! I due archetti simmetrici, la stanghetta trasversale che si chiama gavigliano ed il ricasso, che non è altro che la stessa lama dopo che è passata dalla coccia. È qui che si posizionano indice e pollice. Lo hanno mandato in pensione dei grossi cambiamenti che ci sono stati nel modo di tirare di scherma. La sempre maggiore componente atletica, il modo di tirare la stoccata, i sempre più frequenti corpo a corpo e così via. Alla fine il suo posto è stato preso dal manico anatomico, appunto quello che state usando voi. Elena, tu invece hai preso una spada con manico francese. Facci un po' vedere come lo impugneresti. Elena, non ne sono certa, ma questa sembra un manico di scopa. Maestro, Elena, meno male che in sala non abbiamo degli ospiti francesi. Scherzi a parte, ti ricordi che poco fa abbiamo parlato di come impugnare un'arma? Ti ricordi del ruolo delle dita guida, indice, pollice e medio? Non pensare al tipo di manico, impugna l'arma seguendo questo principio. Bene, devi correggere la posizione del pomolo, cioè la parte finale dell'arma, che deve stare nell'incavo della tua mano. Ora va bene, cosa ne pensi? Elena, è un po' strano, ma si può tirare lo stesso. Maestro, non solo si può tirare, ma si possono anche fare due tipi di scherma un po' diversi tra loro. Se lo impugni così, con la mano vicino alla coccia, puoi fare le stesse azioni che con l'anatomico. Certo, non hai la stessa saldezza di pugno, ma in certe occasioni ti puoi trovare addirittura meglio. Pensa ad esempio al filo di quarta o al corpo a corpo. La tua mano è senz'altro più libera e puoi angolare più comodamente la tua arma. Ma mettiamo che tu abbia l'esigenza di avere un braccio armato un po' più lungo. Magari stai tirando con un avversario più alto di te. Prova ad impugnare l'arma con la mano lontana dalla coccia. Cosa succede? Elena. Sì, sono più lunga, ma non riuscirei certo a legare e battere bene sul ferro dell'avversario. Maestro. Rifletti. Non è che l'impugnatura di tipo francese sia perfetta. Hai però la possibilità di usare l'arma in due modi alternativi. La tieni a mano piena per le azioni che prevedono il contatto con la lama dell'avversario, invece la tieni a mano allungata quando prevedi azioni a ferro libero. una precisazione. I due tipi di manico di cui stiamo parlando si applicano al fioretto e alla spada. La sciabola, invece, ha un solo tipo di manico. Comunque, ragazzi, mi premeva farvi capire una cosa. Non esiste solo il manico anatomico con la relativa tipologia di azioni schermistiche che conoscete. Esiste anche il mondo del manico francese ed anche il mondo addirittura dei manici misti. Chi vuole una guida per esplorare questo mondo può rivolgersi a me. Il mio consiglio, per chi lo vuole accettare, è questo. Fate qualche lezione con il francese e cercate di verificare in cosa consistono le differenze per almeno un mesetto. Poi riordinate le idee e venite a riferirmi le vostre impressioni. Discutiamone, focalizziamo bene i vantaggi e gli svantaggi. Data la mia lunga esperienza, credo di essere un buon consigliere, ma la scelta finale, neanche a dirlo, sarà comunque solo vostra. Infatti, in pedana a sfidare gli avversari ci andate voi e non io. Torniamo ora alle armi. Sapete tutti che il regolamento internazionale stabilisce tutta una serie di minuziose norme sulle loro caratteristiche. Non è che sia obbligatorio saperle tutte a memoria e saperle addirittura il secondo giorno che siamo entrati in sala, ma uno schermidore, mano a mano che frequenta una sala di scherma, le deve conoscere e non cascare dalle nuvole come mi è capitato di vedere qualche volta in gara. D'altra parte, quando io ero giovane come voi, non credo di avere mai visto un regolamento in sala. C'era solo il maestro che ce ne parlava solo qualche rara volta e quindi imparavamo a nostre spese nel corso delle gare che disputavamo. Voi oggi, cari miei, avete internet. Basta andare sul sito giusto e trovate tutto quanto, addirittura in italiano. Quindi scaricate il regolamento nell'archivio del vostro computer, perché ogni tanto ne riparleremo. Per ora, velocemente, vi fornisco qualche estremo. Fioretto. Peso inferiore ai 500 grammi. Lunghezza totale inferiore ai 110 cm. Lunghezza della lama massimo 90 cm, con sezione quadrangolare. Curvatura della lama solo in senso verticale e solo in prossimità della sua parte mediana. Coccia con diametro tra 9,5 e 12 cm e senza eccentricità, cioè la lama deve passare al centro di essa. Punta, con pressione che a riposo deve respingere un peso di 500 grammi, con corsa di accensione anche infinitamente piccola, ma con corsa totale di massimo 1 mm, isolamento della lama di 15 cm dalla punta. Spada. Peso inferiore ai 770 grammi, lunghezza totale inferiore ai 110 cm, lunghezza della lama massimo 90 cm, con sezione triangolare, curvatura della lama solo in senso verticale e solo in prossimità della sua parte mediana, coccia con diametro massimo di 13,5 cm, con possibilità di eccentricità. Punta con pressione che a riposo deve respingere 750 grammi, con corsa di accensione maggiore di 1 mm e corsa totale superiore a 1,5 mm. Sciabola. Peso inferiore ai 500 grammi, lunghezza totale inferiore ai 105 cm, lunghezza massima della lama 88 cm, coccia con sezione massimo 15x14 cm. Non abbiate paura, ragazzi, non vi interrogo. Ora no, ma fa qualche giorno sì. Bene, o schermidori, siamo arrivati in fondo all'argomento arma. Ci sono domande? No? Allora avete capito tutto? Vedremo, vedremo. Facciamo comunque un breve riassunto delle cose principali. Abbiamo detto che il rapporto dello schermidore con l'arma è molto importante perché influisce sull'uso corretto di questo vero e proprio attrezzo. Le dita devono essere poste ognuno nella sua giusta posizione. L'arma non si impugna a piena mano, ma si privilegiano l'uso del pollice, dell'indice e del medio. La presa sul manico non deve essere costante, ma deve variare in funzione delle varie situazioni. Abbiamo parlato delle componenti dell'arma, la lama, la coccia e il manico. Siamo andati alla scoperta del manico francese e con quello italiano abbiamo fatto anche un po' di storia della scherma. Abbiamo visto che il regolamento internazionale stabilisce accurate norme per le caratteristiche delle tre armi. Ecco, mi scordavo una cosa molto importante. Nel caso di impugnatura anatomica è necessario provare vari tipi di manico sino a trovare quello che calza meglio. Sì, è proprio come una scarpa, che non deve essere né troppo stretta né troppo larga. Soprattutto voi, o giovani, che crescete quasi a vista d'occhio, controllate di anno in anno. Sul manico ci si deve stare comodi. E se avete due o più armi, furbacchioni, devono essere il più possibile uguali. Basta, delle armi non ne possiamo più. Anche se oggi abbiamo sudato proprio poco, andiamo a fare una bella doccia e poi tutti a casa. Ho visto che alla televisione c'è un bel film con Zorro.